sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
If heartaches brought fame in love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears and regret, I'd be a legend in my time. But they don't give awards, and there's no praise or fame for hearts that are broken, for love that's in vain. If loneliness meant world acclaim, everyone would know my name. I'd be a legend in my time. If heartaches brought pain, in love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears and regret, I'd be a legend in my time. But they don't give awards, and there's no praise or fame for hearts that are broken or love that's in vain. If loneliness meant world acclaim, everyone would know my name. I'd be a legend in my time.
E allora, buongiorno, buongiorno, scusate la lunga sigla che è stata seguita da un tratto musicale, perché stavamo cercando, cosa che di cui vi daremo immediatamente conto, di due lettere che sono appena arrivate in radio e che, proveniente ovviamente dal carcere, e che vi vogliamo leggere. E quindi, intanto, prima ovviamente i saluti. Questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, e sono le 15:10. Oggi è mercoledì 16 di gennaio del 2013, l'augurio di buona libertà per coloro che ne sono private e private. Bene, dicevo, sono arrivate due lettere, quindi stavo cercando di aprirle, e dargli una scorsa, perché alcune chiedono soltanto, sono brevissime, due righe, chiedono soltanto se gli possiamo andare scarcerando, e vanno bene anche quelle, però non è il caso di leggere, cioè comunque non dicono nulla. Invece alcune raccontano un po' la loro situazione e la situazione carceraria e anche alcune riflessioni che fanno, oppure anche sul come, perché sono andati a finire in carcere, qual è il loro passato di vita precedente alla carcerazione, le riflessioni che fanno in carcere, insomma sono proprio quegli elementi che permettono la comunicazione interna e esterna e che dovremo sicuramente intensificare, perché la conoscenza dentro fuori permette a chi sta fuori di conoscere bene cos'è il carcere, e lo si conosce molto meglio che non dai saggi, pure interessanti e validi, ce ne sono tanti sul carcere che vanno letti, però la testimonianza di chi ci sta dentro, quindi le emozioni, il racconto della carne che sta dentro il carcere, che insomma come soffre, come riflette, come vive, comunque prova a vivere dentro quella situazione, è un elemento importante per conoscere la situazione. Ecco, allora un piccolo ma brevissimo stacco musicale, come leggeremo queste due lettere appena arrivate. Scusate, ma c'è qualche, come vedete, i mezzi tecnici ogni tanto. Allora, eccolo qua.
If heartaches brought fame in love's crazy game, I'd be a legend in my time. If they gave gold statuettes for tears and regret, I'd be a legend in my time. But they don't give awards, and there's no praise or fame for hearts.
E allora, ecco, per accelerare togliamo la parola, nel senso della musica, ma poi ve la faremo risentire a Johnny Cash. Dunque, allora, questa lettera viene da Re Bibbia Femminile, qui da via Bartolongo, al numero 92, e chiaramente ometteremo il nome della ragazza che ci ha scritto. Allora, ciao amici di Onda Rossa, sono appunto Puntini Muntini e oggi sono contenta perché ieri alle 18:30, ci dice proprio l'ora, mi è stata consegnata a bocca storta, mettere parentesi, la mia scarceranda. Vi ringrazio tantissimo, non immaginate neanche quanto sia importante averla e consolante leggere le storie dei tanti e tante che come me sono all'inferno. Il 20 di questo mese saranno 4 mesi che sto qui e mi sembra siano trascorsi anni dall'ultima volta che ho preso un mezzo pubblico oppure sono entrata in un bar per un caffè. Sono entrata in carcere come definitiva con 3 anni e 1 mese da scontare e lascio fuori di qui un padre invalido al 76% che adoro e del quale mi occupavo. Grazie a Dio, mette il punto interrogativo dopo la parola a Dio, è autosufficiente e relativamente giovane, ma l'ho lasciato solo. Dopo 20 anni di tossicodipendenza ero riuscita a rimettermi faticosamente in piedi. Ho rinunciato all'eroina e alle droghe pesanti quando ho visto morire il mio compagno, l'amore della mia vita, l'altra metà del cielo. Avevo un lavoro, anzi due, e cercavo di avere cura di papà al meglio delle mie possibilità. Noi soli contro il mondo. Ed ora perderò 3 anni della sua vita. Non ci sarò se e quando avrà bisogno di me. Non me lo perdonerò mai. Che casino ho combinato. Rifletto sui miei errori, qui il tempo non manca. Non riesco a smettere, non riesco a spegnere la mente. Ora smetto di ammorbarvi con l'autocommiserazione e vi mando un paio di scritti da me in momenti diversi. Una riflessione e una poesia. Ve ne manderò poi altri. Preparatevi. Sarò assidua e perché voglio essere pubblicata, dice, sarebbe, sarebbe strafigo, probabilmente sulla prossima scarceranda, cosa che faremo, e perché siete degli unici che capiscono, che vogliono capire le piccole grandi tragedie di ogni giorno di noi detenuti, siete grandi, avanti così. Io poi ci dice appunto, ho 36 anni e pensate che vi ascoltavo quando andavo ai rave illegali, quindi parecchi anni fa. Bei tempi quelli, va bene. I due scritti sono questi. Allora, leggiamo questa che allora, leggiamola, mettiamoci. Allora, è sempre lì appena mi sveglio. Insieme osserviamo albe ormai troppo lontane. Mi lascia bere il mio caffè mentre ci guardiamo nell'immobilità silenziosa della cella ancora dormiente. È con me mentre accarezzo pensierosa lenzuolo di una branda non mia, in una cella non mia, in una vita non più mia. A volte mi sussurra di notte, sua dente illusoria e consolante. Altre volte la vedo riflessa mentre pulisco queste mattonelle affilate che fungono da specchi. Mi chiama dolce nei momenti di sconforto, quando... l'infamità di questa galera mi sembra un peccato da scontare in eterno. Materna mi abbraccia quando piange di notte per un futuro, una vita che ormai è cenere, bruciata dalle dannate pastoie burocratiche di uno Stato padrone che se ne sbatte di come l'individuo... ma se ne sbatte di me come individuo raggelante. È fredda al tatto, ma ormai mi sono abituata al suo tocco. Le sue carezze sono le uniche che ricevo. Lei non mi abbandonerà mai. È diventata una compagna, un'amica, e è la voglia di morire. Insomma, questa poesia, che come vedete è abbastanza amara e che rappresenta bene, insomma, la disperazione della galera. Took a cabbage into town. She slipped into the side door, looking like a queen without a crown. Allora, ritenere che la morte sia l'unica compagna di un carcere, in un carcere, è chiaro che è una manifestazione di una situazione difficile, di grave sofferenza. D'altronde il carcere questo provoca, il carcere è, che ne dicano tutti gli acchieroni di questo mondo, il carcere è lì per infliggere sofferenza, e ci riesce bene a tal punto che produce nelle persone delle reazioni di questo tipo, non solo l'assenza di libertà, che pure è una delle più grandi sofferenze che un essere umano può provare, ma l'aver tranciato, no, tagliato tutti i legami sociali. Lei parlava di questo padre di cui si occupava, che era un po' diventato uno dei motivi centrali della propria vita, perché rappresentava anche il punto d'arrivo di un percorso, no, che l'aveva portata fuori da quel giro spaventoso dell'eroina, col quale era poi morto il suo compagno, e quindi era un po' un legame sociale, affettivo, reale, che permetteva appunto di essere in vita. Tagliato questo, il carcere taglia, recide tutti questi legami affettivi, sociali, e quindi che poi costituiscono l'essenza dell'essere umano. Un essere umano è i legami sociali che ha, i legami affettivi, le relazioni che ha, altrimenti appunto vivremo tutti nel deserto isolati. Quando si recidono queste cose, ti prendono e ti sbattono in un buco, spesso o perché stai lontano o perché le persone con cui avevi questi legami non hanno possibilità di mantenere contatti, quindi venire ai colloqui, in questo caso il padre è invalido, oppure non hanno le possibilità materiali concrete, burocratiche a volte, è chiaro che la perdita di questa, dello status reale, dello status sociale, cioè dell'essere una persona sociale, è ovvio che è il massimo della violenza nei confronti di un essere umano, perché è come amputare, anzi no, è come, è amputare realmente delle funzioni, le funzioni sociali. Il carcere taglia, amputa i terminali più importanti di un essere umano, ossia le relazioni sociali, e questo è una cosa veramente inaccettabile. Per questo il carcere non si può accettare comunque sia, e quindi bisogna lottarci contro. Intanto, per esempio, provando a ripristinare, perlomeno a contrastare questo elemento centrale, che non sono tanto appunto le mura scrostate, i soffitti che cadono, che pure sono drammatiche, che sono l'acqua che è scarsa, il sovraffollamento che è sicuramente drammatico, ma non è il problema centrale. Non è che un carcere senza sovraffollamento è un carcere accettabile o vivibile, questo diciamo con forza, e dovreste dire tutti voi carcerati, a chi fuori ormai per questo meccanismo mediatico per cui quando si dice una parola quella diventa la parola. Allora oggi sovraffollamento è diventato l'unico problema, no, per l'opinione pubblica, perché questo raccontano i media che parlano poco di carcere. Quando ne parlano c'è ormai questa vulgata, questo slogan abbastanza stupido, no? Di dire il problema del carcere è il sovraffollamento. Se si riducesse questo, e qualcuno pensa addirittura di farci i soldi, anzi tutti pensano di farci i soldi costruendo altre carceri, se riduciamo il sovraffollamento, quindi se i posti letto sono adeguati alla presenza in carcere, siamo a posto, il carcere diventa il posto più bello del mondo. Non è quello. Il sovraffollamento è un problema perché aggrava, accentua le sofferenze esistenti, ma non è colui che produce sofferenza. Attenzione, questo è importante, perché questo è l'imbroglio che coloro che dicono che stanno dalla parte dei detenuti stanno facendo. La lotta contro il sovraffollamento non è il primo punto. Se si dovesse redigere, e credo che i detenuti e le detenute, se si organizzano, se cominciano un percorso di organizzazione interna con tutte le difficoltà che il carcere, però c'è tanta di quell'esperienza alle spalle che possono farlo, se iniziano un percorso di organizzazione interna e riescano a stilare una carta rivendicativa, è ovvio che il sovraffollamento si mette all'ultimo posto, perché al primo posto ci sono la negazione del carcere, intanto partendo da tutte quelle cose che è possibile non sanzionare col carcere già da adesso, subito, perché addirittura le stesse leggi lo prevedono, no? Nel senso che oggi quasi due terzi di quelli che stanno in carcere, avendo da scontare meno di 3 anni, secondo le leggi italiane, non secondo le nostre aspirazioni o volontà, che sono sicuramente più alte, ma secondo le leggi esistenti in questo paese, potrebbero stare tutte in misura alternativa. Quindi intanto portiamo fuori e rapidamente queste persone, perché è appunto questo significa combattere contro il carcere. Già intanto riducendo il sovraffollamento con questa uscita è molto meglio che ridurlo con la costruzione di nuove carceri. E perché quello ci rubano i soldi dalle tasche, ci si arricchiscono i mafiosi che gestiscono la costruzione delle carceri, e poi chiaramente non si risolve alcun problema. Quindi voglio dire, ecco, queste lettere era riflettendoci, leggendo attentamente, ma soprattutto ragionando che cos'è la sofferenza della galera, e di questo pochi ne parlano, anzi nessuno ne parla, anche quelli che dicono di stare dalla parte dei carcerati, come per esempio i radicali, tutto quello che volete, però non si può dire che il problema, che il dramma delle carceri italiane è il, come dice Pannella, il fatto che le carceri sono fuori legge, perché appunto ciò che dice il regolamento penitenziario non viene applicato, che appunto che il sovraffollamento, i metri quadrati a disposizione, gli spazi di socialità interna, che è vero che quello è un problema, ma non è il primo problema. Il primo problema è che il carcere produce sofferenza, è una sofferenza estrema, perché toglie a un individuo tutti i suoi legami sociali e quindi lo azzera, ed è la violenza maggiore. Bene, ci vediamo un piccolo stacco musicale e poi andiamo a vedere l'altra lettera. Done with it. Allora, l'altra lettera viene invece dall'altra parte, questa la veniva da Re Bibbia Femminile, questa viene da Opera, quindi da Milano. Allora, carissimi, ho avuto occasione di leggere dei vostri opuscoli, evidentemente anche lui si riferisce al quaderno dell'agenda. Li ho trovati molto belli e nell'occasione ho letto anche l'agenda con il prigioniero ammanettato e l'ho trovata molto bella. Anzi, farebbe piacere anche a me avere la possibilità di ricevere sia gli opuscoli e l'agenda e poter scrivere una poesia da inserire nelle prossime uscite. Ovviamente gli manderemo al più presto l'agenda e il quaderno. Una preghiera alle donne. Voi che siete l'altra metà del cielo, liberateci. Voi che ci avete messo al mondo, che avete sofferto e sopportato il più grande dolore che esista, che nessun uomo mai sopporterebbe, voi che dovreste governare il mondo, liberateci da qualsiasi male. Noi uomini non ci riusciamo. Noi con la nostra forza finta, con la nostra arroganza, noi che vi abbiamo trascurate, umiliate, offese, violentate, abbiamo bisogno di voi per uscire dall'incubo in cui ci siamo messi ed in cui vi abbiamo messe. Madre dei nostri figli, sorelle di tutti, noi uomini vi vogliamo un bene nascosto, ma con un vero amore. Ecco, è una poesia più che altro rivolta alle donne in cui riflette probabilmente dopo una vita che credo che sia abbastanza lunga, perché per raggiungere queste considerazioni, insomma, si rende conto che dice, gli uomini non sono in grado di liberarci, quindi l'appello che fa è alle donne.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging
what you know you only used to get. Juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Dunque, a proposito di problemi poi che chiaramente assillano quotidianamente i detenuti, oltre a quelli che abbiamo detto, che sono quelli diciamo strutturali di fondo, nell'area così di Viterbo, i detenuti del carcere di Viterbo hanno anche un problema in più, dall'acqua dei rubinetti, dai rubinetti appunto del carcere viene fuori acqua, ma è acqua con l'arsenico dentro. Questa situazione riguarda più o meno un po' tutta l'area, come sapete, in molte parti, soprattutto nell'Alto Lazio, in molte parti qui del Lazio, nell'Alto e nel Basso Lazio, e non sappiamo se a Roma, comunque sicuramente in alcune zone, insomma, si trova sempre più presente l'arsenico nell'acqua. Ovviamente l'arsenico è inutile, non ci vuole uno specialista per sapere che è un veleno potentissimo, altamente tossico, in grado di uccidere, quindi l'arsenico si produce per una serie di problemi che avvengono appunto nel suolo e quindi con le poi emissioni che vanno giù nelle falde acquifere. E, insomma, leggiamo questa. La stampa italiana, in merito alle questioni riguardanti la detenzione, si comporta in maniera diversa a seconda delle persone coinvolte. Questa è una lettera che fanno alcuni che dicono: ma se nel carcere ci fossero appunto, quando ci stanno solo di passaggio, i famosi Dell'Utri, Fiorito, eccetera, dice. Se questi fossero detenuti nel carcere di Viterbo, probabilmente l'argomento sarebbe nella prima pagina dei giornali. Invece, siccome non ci sono questi personaggi, nessuno gliene frega niente. Infatti, quest'articolo, questa lettera non è finita in nessun, non è stata raccolta da nessun giornale, ma soltanto dai siti internet che si occupano di carcere. Allora, loro partono dalla famosa e sempre più ripetuta e mai applicata articolo della Costituzione, il famoso articolo 27, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, così recita la nostra Costituzione, ma in realtà in Italia ci sono spesso due pesi e due misure, ve ne sono e sono anche molto distanti e sempre più questi due pesi e sue misure si allargano sempre di più. Così dice questo, abbiamo citato il titolo di alcuni nomi politici, quelli sopra, no? Che hanno presumibilmente investito soldi pubblici per fare la bella vita. Poi qui continua su questi personaggi, no? Fiorito, Dell'Utri, che avevano fatto e quanto sono stati o non sono stati in carcere. Ma perché dovrebbero essere tradotti tutti nel carcere di Viterbo, si domanda, dice, perché diciamo se fossero qui a Viterbo i problemi del carcere di Viterbo sarebbero sulle prime pagine dei giornali. Il 6 settembre 2011 il garante dei detenuti Marroni fece una disamina sulle condizioni del carcere Mamma Gialla, il carcere di Viterbo, un carcere molto brutto, un carcere di punizione, un carcere molto violento, da sempre si sta malissimo lì, oltre ai soliti problemi di sovraffollamento, carenza di personale, segnalò un'altra criticità, questo già da un anno e mezzo, quasi, insomma un anno e più mesi, altissimo contenuto di arsenico nell'acqua, con 10 microgrammi di arsenico l'acqua è considerata non potabile e addirittura non ci si può assolutamente nemmeno cucinare né lavare, perché anche l'arsenico passa anche attraverso la pelle. Viterbo sono stati riscontrati oltre 50 microgrammi per litro di arsenico in alcuni punti. Il 12 settembre 2011 i radicali avevano presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della giustizia e al ministro della salute su questo fatto, no? Allora, loro dal carcere avevano mandato questa lettera sostenuta dal garante dei detenuti, questa lettera era arrivata ai radicali, hanno fatto un'interrogazione parlamentare, dice, da allora nessuna risposta c'è stata e nessuna inchiesta. Non è che il ministero ha mandato qualcuno a fare la rilevazione se effettivamente l'acqua era così, e nel caso fosse così l'acqua dovrebbero dare l'acqua in bottiglie, insomma. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e perfino l'Unione Europea hanno dato indicazione di ridurre il più presto la soglia massima di arsenico nelle acque erogate per consumo umano, atteso che l'arsenico è classificato dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come elemento cancerogeno di prima classe, posto in diretta correlazione con molte altre patologie. E vabbè, qui dicono a distanza di oltre un anno, perché appunto qui si riferisce, questa segnalazione fu del settembre del 2011, è passato tutto il 2012, siamo all'inizio del 2013, ma non è successo niente. La situazione non è cambiata. Continuo su questo, diciamo, queste scamotage che hanno trovato, dice, aspettiamo che venga uno di loro signori in carcere, così il problema del carcere di Viterbo andrà a finire sulle prime pagine dei giornali. E insomma, vedete, non solo, perché poi questi sono tutti problemi che corredano. Ora, non è che il carcere diventerebbe bello se l'acqua che esce dai rubinetti fosse pulita, chiaramente no, però si aggiunge quest'altro problema. Ora, è chiaro che cosa succede in queste situazioni, perché in molte carceri, anche a me è successo di trovare, allora non si sapeva ai tempi, né nessuno faceva l'analisi se c'era o non c'era arsenico, però si vedeva che usciva a volte terriccio dai rubinetti, e soprattutto per esempio in alcuni carceri delle isole usciva terriccio, e allora si chiedeva al carcere che appunto quell'acqua non era bevibile e nemmeno insomma per cucinare, e il carcere metteva in vendita, non è che te le dava gratis, metteva in vendita le bottiglie di acqua minerale, però era in vendita, quindi chi c'aveva i soldi se le comprava. E anche qui a vita, chi c'ha i soldi, o comunque uno deve spendere i soldi per comprare l'acqua che dovrebbe essere almeno quella passata gratuitamente nelle carceri, no? E pane e acqua, una volta si diceva in carcere vai a pane e acqua, il pane vabbè fa abbastanza schifo, cioè il vitto, e l'acqua però era prevista pure nei regimi più duri, quando si diceva ti metto al regime duro, sia pane e acqua era prevista l'acqua. Adesso siamo in piena democrazia progressiva, nemmeno più l'acqua, perché l'acqua a Viterbo per esempio non si può bere, e allora i detenuti devono fare i salti mortali se hanno qualche soldo e comprarsi l'acqua in bottiglie. Se non hanno soldi, non so come fanno, certo che, insomma, e questa è la situazione.
Somebody calling my seat.
Questa vicenda che è avvenuta tanti anni fa ed è arrivata a conclusione in questi giorni, però è interessante leggerla per capire un po' come, appunto, qual è la situazione che poi si svolge intorno a un essere umano nel carcere. Era il 1997 quando un giovane di Arezzo, all'epoca tossicodipendente, venne incarcerato nella casa circondariale di Arezzo. Dopo qualche giorno di detenzione venne ricoverato in coma all'ospedale di Arezzo. E allora, l'anoressia cerebrale era, i medici riscontrarono anossia cerebrale provocata da un cocktail di farmaci che aveva causato a questo detenuto la permanente paraplegia, cioè si erano bloccati gli arti inferiori. E qui è cominciata tutta una causa dal 97 ad oggi, no? Veloce la giustizia quando si tratta, appunto. La consulenza disposta dalla giudice di Firenze ha consentito di accertare, dopo 15 anni, che il coma e la conseguente anossia cerebrale derivò dall'assunzione in carcere di un micidiale cocktail di oppiacei, in parte somministrategli dal personale della casa circondaria di Arezzo sotto forma di metadone e farmaci neurodeprimenti, in parte assunto autonomamente di propria iniziativa dal giovane. Ora, qui dice così, bisognerebbe leggere esattamente le carte del processo, però il problema è che il giudice di Firenze, dopo 15 anni, all'anima della velocità, però ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire il giovane, il detenuto ormai non più giovane, passati 15 anni, con una congrua somma, addirittura 1.600.000 euro per lesioni subite a seguito di intossicazione dovuta a un mix di farmaci e stupefacenti avvenuta nel carcere di Arezzo. Questa è la sentenza definitiva venuta proprio in questi giorni, il 14 gennaio, quindi l'altro ieri è avvenuta la sentenza. Dopo 15 anni, finalmente, 1.600.000 euro è tanto. Per le somme che vengono erogate in questo caso, molto più, ricordate, dei 100.000 euro dati ai 7 detenuti nella multa data allo Stato italiano, quindi anche lì al Ministero della Giustizia, quindi a chi gestisce le carceri, per i metri quadrati insufficienti dati dalla Corte Europea. In questo caso il Tribunale di Firenze ha sanzionato a sborsare 1.600.000 euro. Perché queste lesioni hanno portato appunto alla impossibilità a un detenuto essere paraplegico. Ora, ecco, questo problema rimanda a tutto quello che diciamo da anni, appunto dai 15 anni in cui sono avvenuti queste fatte, dal 97 cominciamo a urlare da questi microfoni, ma altri prima di noi l'hanno fatto altrettanto e anche da altre parti, insomma, che il carcere tende ad azzerare, non solo per tutto quello che abbiamo detto, a tagliare, a recidere le relazioni sociali, quindi annientare l'aspetto sociale di una persona, ma poi, dopo che ha compiuto questi misfatti, non contento, deve proprio distruggere la persona per avere una persona dormiente, un zombie, e quindi li imbottiscono di psicofarmaci. Abbiamo sempre denunciato che in carcere, se c'è mal di denti, è difficile trovare una Novalgina o qualche altra cosa per lenire il dolore. Perché non ci sono questi farmaci? Gli unici farmaci che abbondano nelle infermiere delle carceri sono gli psicofarmaci. Questo ragazzo, entrato come tossicodipendente in carcere, era molto giovane allora, gli hanno somministrato un mix di il metadone, alcuni farmaci neurodeprimenti, che sono le peggiori droghe esistenti sulla faccia della terra, i farmaci neurodeprimenti con i quali le case farmaceutiche fanno miliardi a palate sulla pelle delle persone, con la complicità di medici che somministrano questi veleni massacranti. E difatti questo ragazzo, col mix di questi cosi, secondo appunto poi il processo sembra che lui abbia preso pure qualcosa per conto proprio, comunque il mix di tutta questa roba l'ha reso paraplegico, quindi hanno distrutto una vita. E quindi questi 15 anni di processo, dopo tanti accertamenti, figuratevi, per condannare il ministero, un tribunale, quante prove ha avuto. Alla fine la cosa era incontrastabile, cioè non incontrovertibile, le responsabilità erano del carcere di Arezzo, perché quel mix di farmaci era veramente, avrebbe ucciso anche un elefante e ha ridotto un ragazzo in situazione paraplegica. La sanzione per il ministero è stata 1.600.000 euro per lesioni gravi subite, cioè la condanna è perché questo ragazzo è stato sottoposto a lesioni gravi, come se l'avessero appunto dato un sacco di botte. In effetti il risultato è lo stesso, per renderlo paraplegico. Ora, questo è il punto, cioè per non solo ti tolgono tutto quando entri in carcere, ti annientano sul piano sociale, annientano la tua figura sociale, la tua personalità sociale, i tuoi legami sociali. Ma spesso per avere delle persone dormienti, perché così non creano problemi a chi del carcere gli interessa soltanto l'ordine e non le persone che ci sono dentro, per imporre l'ordine usano a volte il manganello, ma oggi sempre più i farmaci, perché i farmaci non si vede, il manganello lascia segni e poi vengono inchieste, i pestaggi, no? E ricordiamo ancora i famosi pestaggi, gli ultimi li abbiamo denunciati a Tolmezzo in provincia di Udine, ma quel famoso caso di pestaggi alla fine degli anni 90, appunto nel 99 mi pare, o addirittura nel 2000, ora non ricordo bene, nel carcere di Sassari, quel pestaggio di massa, però il manganello c'è questo problema che lascia il segno sul corpo del detenuto che venne pestato, e quei segni possono, non sempre, ma a volte trovano, che so, delle persone che fanno pressione, un'opinione pubblica particolarmente attiva in quel caso, come fu appunto a Sassari, in altri, come è stato appunto a Tolmezzo, che denunciano il caso e lo denunciano con tanto forza che il giudice non può fare a meno di constatare il pestaggio e quindi condannare. Il farmaco, no, loro credono che il farmaco non lascia, in effetti lascia meno segni il farmaco. Il farmaco addormenta, distrugge ugualmente come le botte, anzi di più, perché ti addormenta per giorni, rende il detenuto non più un soggetto attivo che può organizzarsi, lottare, rivendicare delle cose, comunque costruire aggregazioni, evadere, pensare all'evasione, cioè vivere come una persona che comunque sia ristretta, contro di sé a tutti l'apparato, però può in qualche modo lottare, organizzarsi e comunque anche liberarsi. E comunque è una dialettica che mantiene viva la società, lo scontro tra carcerati e carcerieri è un elemento centrale della dialettica, di ogni dialettica sociale, perché è poi un meccanismo che fa avanzare anche le società, perché mettendo in discussione i meccanismi di carcerazione, di privazione di libertà, la società viene in qualche modo spinta ad abbandonare questi sistemi barbari e darsene di meno barbari. Questo è un processo che in qualche modo, no, invece per star tranquilli loro, coloro che gestiscono le carceri, imbottiscono i detenuti di psicofarmaci, provocando, questo è un caso, immagina, questa è la punta di un iceberg, perché a volte talmente esagerano con le dosi che creano questi drammi, no? Questo ragazzo reso paraplegico per il resto della vita, e quindi vengono, in questo caso vengono condannati. Ma immaginate in quanti altri tonnellate di psicofarmaci vengono buttati in corpo ai detenuti e non producono questi fatti, no? Per fortuna, però addormentano i detenuti e li rendono inoffensivi dal loro punto di vista, di chi vuol tenere, considera il carcere soltanto come una, come dire, un magazzino di pacchi, quindi da tenerli più fermi possibile, non come un luogo dove degli esseri umani soffrono delle pene di inferno.
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit, and my smiling skull ring. My lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you further on up the road. Further on up the road. Further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know. But I got this fever burning in my soul. Further on up the road. 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 One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you further on up the road.
E allora, 15:54, una scorsa ai giornali di questa settimana, dopo che c'è stato quello che qualcuno chiama il potente schiaffo, qualcuno chiama la tirata d'orecchie, cioè quella sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, cioè dell'Unione Europea, che ha inflitto la multa al governo italiano, allo Stato italiano, al Ministero della Giustizia, perché appunto costringe i detenuti a non avere lo spazio vitale, 3 metri quadrati a persona. Abbiamo detto più volte, è meno della metà di quanto è necessario per l'allevamento dei suini, che sono previsti 8 metri quadrati, quindi e credo che sia poco anche per i suini. Immaginate appunto perché gli esseri umani devono essere ridotti a 3 metri quadrati a persona. E allora vabbè, ci sono sui giornali di questa settimana tante, chi dice vergogna carcere, abbiamo preso un bel ceffone disonorevole, no, per contrastare con gli onorevoli che sono quelli che stanno al Parlamento e hanno ridotto il sistema carcere a questo, perché la responsabilità è loro, no? E qualcuno individua pure quali sono, l'abbiamo detto mille volte, per fortuna oggi altri se ne accorgono. La legge ex Cirielli è la peggiore, quella che produce il maggior sovraffollamento. La legge ex Cirielli, che è quella sulla recidiva. La recidiva è quella che chi ha fatto appunto il reato almeno due volte, più di una volta, insomma, ripete lo stesso reato entro nell'ambito di 5 anni, a quel punto viene dichiarato recidivo. Per la legge Cirielli i recidivi hanno azzerato tutte la possibilità di andare alle misure di accedere alle misure alternative nella parte finale della condanna, e anche di avere in sede di processo le aggravanti invece delle attenuanti. Questa cosa ha fatto alzare di molto il numero di anni da scontare per ciascun detenuto, e questo fatto è detto da molti, insomma, sono tre sostanzialmente le leggi che hanno prodotto questo sovraffollamento, la Cirielli, quella sulla la Fini Giovannardi sulle droghe, sulle droghe leggere, soprattutto laddove punisce anche il consumo di droghe leggere, che ha portato un 27-28% dei detenuti appunto per reati sugli stupefacenti, e poi la legge sull'immigrazione, la Bossi Fini, e soprattutto quella la modifica di quell'ultima modifica di questo fatta 2 anni fa, quella che definisce anche il reato di immigrazione clandestina. Ed è queste hanno riempito le carceri, queste 3 leggi. Ovviamente quindi tutti dicono che in realtà individuano chi individua una, chi individua l'altra, i vari onorevoli, gente che discute nei giornali, più che gli onorevoli, si fa per dire, o i disonorevoli come li chiama qui su gente Monica Mosca, i disonorevoli, e in effetti sono altrettanto, oppure qualcuno dice cominciamo bene l'anno e appunto chi mal comincia, e così. Questi sono gli articoli dei giornali, però se ci fate caso, nessuno di coloro che sono impegnati nella campagna elettorale ovviamente cominciata e che arriverà a conclusione alla fine di febbraio prende parola sul problema carceri, perché pensano che parlando a favore dei detenuti si perdano voti, perdano, no, non prendono, e quindi stanno zitti, non dicono niente, perché appunto hanno talmente buttato la paura la paura, appunto, proprio la paura, hanno governato con la paura al punto tale che dire qualcosa a favore dei detenuti è come se si dicesse ah, ma qui si vogliono mettere fuori tutti i criminali, no? Come scrivono alcuni giornali appena fanno un provvedimento in cui migliorano leggermente le condizioni per accedere alle misure alternative, per far uscire qualche centinaio di persone, subito la chiamano legge svuota carceri, che fa abbastanza ridere, e tutti dicono ah, tutti questi criminali in libertà. Quindi è chiaro, avendo creato questo clima abbastanza squallido e anche da imbecilli, perché poi chi crede a queste cose ovviamente non è che si può ritenere molto intelligente, è chiaro che è difficile che in campagna elettorale coloro impegnati nella campagna elettorale, tutte le varie forze, diranno qualcosa a favore dei detenuti, per cui ci dobbiamo aspettare un periodo molto buio in cui i giornali parleranno poco di carcere. Se ne parleranno i giornalisti, non ne parleranno i politici, e quindi noi, però il problema d'altronde si è visto che quando ci si è rivolta ai politici il risultato si è ottenuto praticamente meno di zero, e quindi è chiaro che il percorso è un altro. Bisogna come sempre organizzarsi dentro le carceri, ma soprattutto organizzarsi con fuori delle carceri, perché poi la forza maggiore a chi sta dentro viene da fuori, dal rapporto con fuori, con le persone libere, perché fanno circolare il discorso, perché si crea questa solidarietà in grado di oltrepassare le mura. Quindi il lavoro da fare è questo, per creare una grossa pressione in modo che imponga ai prossimi governanti insomma delle misure che svuotino in gran parte questo maledetto carcere. Bene, noi siamo arrivati in chiusura, sono le 4 in punto, quindi non ci rimane che augurare a tutte voi, tutti voi, buona libertà, sperando che questo 2013 appena aperto porti alla gran parte di voi, noi auguriamo a tutti e tutte, ma insomma sicuramente alla gran parte li porti fuori da queste maledette mura, e noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.